Ciao amici, ciao amiche, ciao amico. Credo che si pronunci così la Shuai, non lo so, non ho ancora sentito nessuno, soltanto ho visto tanta gente scrivere stronzate su internet. Vabbè, ma ne parleremo un'altra volta. Come state? Iniziamo questo autunno di podcast in realtà in maniera un po' non convenzionale, perché volevo farvi ascoltare una cosa a cui tengo tantissimo. Qualche tempo fa, voi lo seguite Entropy for Life, il canale di Giacomo? Non lo seguite? Perché non lo seguite? Stronzi, seguitelo! Io lo seguo da un sacco di tempo e lui qualche settimana fa ha pubblicato un video in cui esprimeva un dubbio fondamentale, cioè se fosse opportuno o meno dichiarare apertamente il proprio essere ateo nei suoi video di divulgazione scientifica. E ha espresso molti dubbi, tra cui questo.
Io verosimilmente nel momento in cui ho detto di essere ateo, anche in modo abbastanza fiero, come ho fatto più volte, secondo me magari ho allontanato qualcuno, o meglio, ho spinto qualcuno ad immedesimarsi meno con me.
Ora, siccome per me questo è un tema molto importante, che al di là delle battute che ci faccio sopra andrebbe molto molto approfondito, ho detto parliamone insieme, gliel'ho chiesto, lui ha detto certo, e quindi, signore e signori, benvenuto a Giacomo di Entropy for Life.
Ciao, ciao a tutti quanti, sono onorato di essere qua, davvero.
Sei esagerato, perché sei onorato? Io mica sono il Presidente della Repubblica, che dici?
Ma certo, però io ho visto dei tuoi video, non ti ho mai visto dal vivo in realtà, però è strano perché non, mi sembra come se fossimo due persone molto distanti e quindi mi fa un po' strano parlare con te, se devo essere sincero, però è bello perché sono due mondi che si incontrano e adoro queste cose.
A chi lo dici, ho voglia, anche perché poi guarda, parlare sempre di comicità con i comici è brutto, poi stai sempre lì che non parli mai di niente perché c'è l'ansia di fare battute a tutto spiano. Invece parliamo delle cose che è più interessante. Infatti, non avere la pressione di dover fare il simpatico a tutti i costi, non c'è proprio bisogno. Se ti viene da paura, se no stiamo in borghese oggi, quindi
Sì,
vai
anche
tranquillo.
perché essere simpatico sulla religione, così spesso e volentieri è un po' problematico.
Lo so, dillo a me.
Guarda, ti racconto, poi partiamo con le domande. Proprio
No, no,
oggi,
vai.
che quindi sarà qualche giorno fa, rispetto a quando pubblichi, ho pubblicato un video in cui parlo di Adamo ed Eva, o meglio, in realtà, Adamo cromosomico ed Eva mitocondriale. E io non ci ho neanche pensato. Nell'introduzione ho detto proprio, sì, parlo di queste figure della mitologia ebraico-cristiana, e io non ci avevo neanche pensato. Per me è una mitologia, nel senso, i miti significano, hanno tante accezioni, e quello della Genesi è un tipo di mito, poi che sia letterale, metastorico, no? E già solo aver detto quella frase, mito, mitologia ebraico-cristiana, ha triggerato tutta una fetta di persone che hanno iniziato a commentare sotto dicendo: ma no, ma non puoi dire mito, la rivelazione è un tipo di letteratura che esiste. Semplicemente ne considera un altro livello, cioè esiste la storia, esiste la mitologia, esiste un'altra cosa che
La
io non riesco a
verità
capire.
rivelata,
Sì, una sorta, sì, qualcosa del genere che, per esempio, io non ci ho neanche pensato, perché giustamente io parto da presupposti diversi.
certo. No, ma infatti, guarda, cioè, ora parleremo praticamente di questa cosa qui perché io ti dico, sono un po' da comico, faccio chiaramente il mio lavoro, ma poi io penso spesso al fatto che molta gente si accontenta di poche cose quando pensa, ah, io sono ateo, io sono cattolico, ti accontenti di dire io sono ateo, chi crede in Dio è scemo, basta. No, non è così la vita,
No,
cioè.
cioè,
Va
ovvio, ovvio.
bene per raccontarci le barzellette, però poi in realtà ci sono un sacco di altre cose. Però vabbè, partiamo dall'inizio, proprio dalle cose fondamentali. Allora, tu sei veneto, no?
Certo, sì. Sono.
Bestemmi?
Allora, sì, ma da poco. Nel senso che io fino a 3, 4, 5 anni fa non bestemmiavo
Sì.
quasi mai. Anzi, era una cosa che mi urtava la mia sensibilità, pur essendo ateo, eh. Cioè, io sono ateo da 15-16 anni, eppure per una
Ok.
lunga parte della mia vita non ho mai bestemmiato. Ultimamente lo ammetto, sì, lo faccio, tutt'al più adesso che ho fatto il set nuovo per il mio canale, bestemmie capitano. E ovviamente però io sto molto attento a non farlo in pubblico, ovviamente, ma soprattutto se io so che c'è una persona cristiana, credente, evito di farlo, questo sì, è una delle mie regole, diciamo.
Ok. E che ne pensi in generale della blasfemia, proprio al di là del fatto che tu ti sia stappata la valvola e quindi in qualche modo adesso fa parte dei tuoi strumenti linguistici? In generale, che ne pensi, se ne pensi qualcosa?
Guarda, penso quello che faccio, cioè nel senso la mia, cioè sono abbastanza coerente in quello che credo nel caso della blasfemia, nel senso di per sé secondo me non c'è niente di male e di per sé è esteticamente, da un punto di vista estetico, ok, brutto farlo se ci sono delle persone che questa cosa gli dà fastidio, è un po' come vabbè, dal punto di vista poi legale eccetera eccetera, è ovviamente assurdo che una persona non lo possa fare e che in caso venga recriminato se in qualche modo lo fa, anche semplicemente se magari in un luogo pubblico una persona magari proprio cioè perché in quel momento del suo contesto è adirata e così via bestemmia, il fatto che poi possa avere tutta una serie di problemi dal punto di vista legale o di altro tipo, anche sociali, anche magari licenziamenti, così già quello è un tema secondo me più difficile. Sulla bestemmia in sé non ci vedo niente di male, io sono cresciuto con persone intorno a me che bestemmiavano da quando sono nato, è una cosa assolutamente normale per me. E tu cosa ne pensi invece?
Allora, più o meno penso quello che pensi tu, cioè il fatto che la bestemmia io penso che sia esattamente come tutte le altre parolacce, uguale, e quindi ci sono dei contesti in cui, come non è opportuno usare un linguaggio troppo scurrile, è opportuno anche non utilizzare un linguaggio troppo blasfemo. Dopodiché il dibattito etico sta su due piani, cioè quello legale, come dici tu, cioè il fatto che se capita una persona di bestemmiare in un certo tipo di contesto, le conseguenze che subisce sono molto più gravi di quello che semplicemente la legge determina, perché c'è gente che veramente perde il lavoro e gli si rovina la vita per una cosa che la legge punisce con una multa. Quindi se io ho bestemmiato un pubblico, mi fai la multa, ok, pago la multa, però non devo essere, cioè non dovrei subire l'onta sociale.
Certo.
E il fatto che esista questa dinamica, che è una dinamica di potere molto molto forte, è la cosa che mi fa incazzare tantissimo ed è il motivo per cui poi io spingo proprio per rivendicare costantemente l'altra faccia della medaglia. Sono molto d'accordo con te sul fatto invece di in qualche modo moderarsi quando si è, non in pubblico, perché proprio in pubblico c'è un discorso di laicità che subentra, che secondo me è molto da approfondire, cioè nel momento in cui io sono in un contesto pubblico, ma pubblico tipo intendo la televisione, un video su internet, non pubblico,
sì,
però
sì, sì, sì.
In un bar, lì ci sono,
sì,
degli
sono
altri,
è vero, sono d'accordo con te.
Cioè, però quella è la cosa fondamentale, perché secondo me in un contesto di comunicazione pubblica evitare di bestemmiare per paura che qualcuno si offenda non va bene.
Okay.
Però, che ne so, in un bar, nella tua famiglia, con i tuoi amici, ci sono delle persone con cui hai un legame affettivo diretto, o comunque, insomma, vicino, e ci sono persone che si offendono, invece è sacrosanto non volerle ferire. Io, certo, ho un pezzo di un mio spettacolo in cui io dico che a me piace bestemmiare, ma non vado a casa dei miei genitori a bestemmiargli in faccia così perché devo fare...
Sì, l'ho visto, quel pezzo.
penso esattamente questo. Il problema è che siccome noi viviamo in un paese dove, al di là dello strapotere del Vaticano, che nemmeno ne parleremo troppo, quando si tratta di questi temi, il dominio dei sentimenti negativi, della sfera dei timori, eccetera, è troppo, troppo forte, che è il motivo per cui ti ho contattato, tra l'altro.
Certo.
Questo fa sì che fondamentalmente il fatto stesso che noi diamo importanza soltanto ai sentimenti negativi continua ad alimentare soltanto sentimenti negativi, e poi ci sta questo scollamento delle persone che non capiscono come mai è facile che con i tuoi amici bestemmi un attimo davanti a una birra e te fai due risate, e questa cosa che a te sembra semplicemente un divertimento ingenuo improvvisamente invece debba diventare un crimine, e vivi in un... Vabbè,
dai, no, ma tu hai ragione, ragionissimo. Guarda, ti dico, è difficilissimo questo discorso, davvero, davvero difficile. E io credo semplicemente che a volte noi abbiamo la tendenza, proprio insomma, innata, a ritenere sbagliate cose che noi riteniamo, cioè che per noi a noi urtano da un punto di vista magari anche semplicemente proprio, io dico estetico, nel senso che non è bello, ok?
Sì.
Potrei dire la stessa identica cosa nel caso del due uomini che si baciano, ok? Tante persone...
Lo stesso esempio che faccio sempre io.
Tante persone guardano quella scena, non gli piace e quindi dicono non dovrebbe esserci. Per me la bestemmia alla fine è un po' la stessa cosa, anzi sono abbastanza convinto che sia circa la stessa cosa. Sentire una persona che bestemmia e vedere due persone che si baciano, per molte persone. Dopodiché mi rendo conto che nel caso della bestemmia urti ancora di più una propria appartenenza in un certo senso religiosa, che è più facile dire io questa cosa non la voglio, io questa cosa vorrei che tu non la facessi. Dopodiché io... e ritengo giustissimo che se una persona vede questa cosa o sente questa cosa dentro di sé pensi ma questa cosa a me non piace, impormi di non farlo pubblicamente non è bello. Dopodiché io posso più o meno valutare se farlo o non farlo, dovrei essere libero di farlo, consapevole del fatto che a più di qualcuno questa cosa possa in qualche modo urtare. C'è forse, no dai, forse c'è qualche leggera differenza nel caso dei baci omosessuali rispetto alle bestemmie, nel senso che forse c'è una qualche differenza, faccio fatica anche io a coglierla, però sì, ecco, mi sembra molto simile come metafora.
Secondo me lo è molto simile, è vero che ci sono delle differenze, ma perché sono sensazioni che lavorano su due sfere psicologiche, mi viene da dire, un po' diverse. Però il principio è, secondo me, esattamente lo stesso. Infatti il problema qual è? Che noi adesso, non è da molto tempo che viviamo in un contesto culturale che ha lavorato tanto per abbattere quel tipo di resistenza nelle persone. Cioè il fatto che se tu vedi due uomini che si baciano ti dà fastidio, è un problema tuo, perché quella cosa è buona, ok? Quindi noi abbiamo una società che si sta piano piano educando a questo modo di pensare. Ti danno fastidio le persone omosessuali? Sei tu che sei omofobo, non sono gli omosessuali che c'hanno un
po'. Ecco, forse qua è la differenza. Nel senso, vedere due persone che si possono baciare liberamente è una cosa bella, ok? Cioè buona, come hai detto tu. Ecco, la bestemmia la vedo una cosa neutra, ok? Nel senso, il fatto che una persona possa bestemmiare non gli do per forza un'accezione positiva. Non che possa, il fatto che bestemmi non gli do per forza un'accezione positiva. Ecco, questa è forse la piccola distinzione. Per cui ritengo più... diciamo in un certo senso virtuoso che una persona davanti a dei cristiani si trattenga nel non bestemmiare rispetto a che si trattenga a baciarsi tra due uomini. Ecco, forse questa è la piccola differenza che notavo, che oddio è piccola ma in realtà enorme. Forse non sei d'accordo?
No, non è che non sono d'accordo, è che c'è un'altra cosa che invece era ovvio che saremmo andati a triggerarci su sta cosa, ma non ci stiamo triggerando. E perché invece non dare valore al fatto che per molte persone la bestemmia è una cosa divertente e positiva e preoccuparsi solo di chi si offende?
Cioè, sì, ho capito cosa dice.
Al netto del, ti ho detto, del limitarsi alla convivenza civile, a non urtare le persone che hai davanti. Però perché pensare sempre che la bestemmia è uno strumento di offesa?
No, non di offesa. Io dico che nel migliore dei casi, cioè se anche io in certo modo bestemmio, non lo vedo come per forza una cosa da un punto di vista intrinseco positivo. Però forse tu hai ragione, cioè magari effettivamente io ho in mente, che ne so, alcuni miei parenti che bestemmiano in modo davvero fantastico, nel senso... No, perché poi ecco, in Veneto esiste anche questa cosa, non esiste soltanto la bestemmia, esiste anche una poesia all'interno della bestemmia, nel senso che
certo,
c'è tutta una serie di aggettivi, di perifrasi con cui puoi bestemmiare. E effettivamente io tendo a non dare un valore positivo a quella cosa. Da un punto di vista artistico forse potrei dirlo, potrei dire ah che bella quella perifrasi così tanto virtuosa che hai creato, per ora io non sono ancora arrivato a quel livello per cui faccio fatica ad accostarlo invece a due persone che invece si amano, si baciano, anche forse è una delle cose che a me piace di più di vedere due uomini o due donne che si baciano, io come società vedo due persone che lo fanno e fino a 20-30 anni fa in Russia questa cosa sarebbe inconcepibile, quindi io sono felice di questa libertà che hanno queste persone. E quindi riesco più facilmente a dare un'accezione positiva a questo evento. Sulla bestemmia invece è un po' diverso. Non so se sia un motivo culturale o se ci sia davvero una differenza sostanziale.
Ti dico l'ultima cosa per suggestionarti e poi cambiamo argomento. Visto che ti ho detto che hai persone che conosci, no? Che c'hanno... questa cosa rimane comunque confinata nella sfera familiare. Però tu sai che ci sono tante altre famiglie come la tua in cui succede la stessa identica certo. cosa. È soltanto che questa cosa non viene mai condivisa. Ora, se tipo la tua città organizzasse una volta all'anno una festa a tema in cui le performance artistiche, i concorsi di letteratura e di poesia
fossero incentrate sulla bestemmia,
fossero incentrate sulla poetica della blasfemia. Sarebbe... E quindi quello è un contesto in cui, no? Tu sai che è rivolto soltanto a persone che chiaramente apprezzano quelle cose, come le persone nella tua famiglia, come nelle altre famiglie. È un contesto in cui chiaramente si sta dicendo a chi è credente, non vi avvicinate perché questa roba non vi piacerà, no? E quindi si creasse uno spazio nel tempo, sul territorio, un momento, un contesto in cui viene valorizzata quella parte positiva che ti dicevo prima. Perché è chiaro che se noi pensiamo alla bestemmia sempre soltanto come una cosa che esce nei contesti neutri dove ci può essere chi si offende, è chiaramente, sì, sì, sì. Come dire, è un po' pericoloso. Una cosa del genere, secondo te, non è una cosa positiva?
Se ci pensi, in un certo senso...
Il festival della blasfemia lì.
Un po', di nuovo, portando il parallelismo, che di nuovo ha una serie di problemi, se ci pensi è un po' il concetto che sta dietro ai primi o agli eventi dei vari Pride. Quindi tu lo chiameresti un bestemmia Pride,
per esempio?
Non lo so, sarebbe un esperimento interessante da fare, e anzi io andrei e sarei anche promotore, nel senso più che altro per vedere come verrebbe realizzato e soprattutto quale sarebbe la risposta. Quindi, cioè, se hai voglia di organizzarlo
guarda, ne parleremo, perché io sono testimonial di una campagna che si chiama End Blasphemy Laws, che è una campagna internazionale, e in Italia la portano avanti i pastafariani, e sì, nella versione italiana si chiama Dio Scotto, che è proprio la promozione dell'abolizione delle leggi sulla blasfemia in tutto il mondo, con conseguente promozione culturale dei lati positivi della blasfemia. E ci sono delle cose in cantiere, quindi poi ne parleremo, poi ti farò.
Bella idea. Vabbè. E detto questo, però, io riconosco un problema, che era quello che io evidenziavo nel video, quello sul mio secondo canale, per cui tu poi mi hai chiamato, ed è proprio questo. Io e te adesso abbiamo parlato di 10-15 minuti, quello che è 10-5, non so quanto taglio faremo, di bestemmie, omosessualità e tutte cose che, per quanto belle, ok, non piacciono una fetta di persone, quelle persone le abbiamo perse. Per cui tutto quello che io e te adesso diremo, da adesso in poi, è dedicato solo a una fetta del nostro pubblico. Secondo te questa cosa non è un problema?
Allora, secondo me questa cosa è chiaramente un problema, però io penso due cose. La prima è che comunque ci sono anche delle persone che al contrario pensano delle cose positive rispetto al tema di cui noi abbiamo parlato, ma non lo esternano mai perché, come dicevamo prima, non avendo persone con cui condividere, non avendo contesti in cui condividere il pensiero, o secondo me la blasfemia è divertente, o secondo me comunque non c'è niente di male, fare quello che abbiamo fatto noi fino adesso in realtà aiuta quelle persone in parte. E l'altra parte è proprio che, siccome comunque sono conflitti che vanno in qualche modo sviscerati, se noi non parliamo mai in maniera positiva di certe cose, il conflitto non si sviscera perché si parla sempre solo della cosa negativa. Io conosco, ormai sono anni che mi occupo di questi temi su internet, conosco un sacco di gente che mi scrive, dice io sono credente, vado a messa, però a me delle bestemmie non mi frega niente. Sì, a volte mi danno fastidio, a volte neanche, qualche volta bestemmio anche io, eccetera. Però quella lì è sempre una parte che loro devono nascondere a se stessi. Invece avere dei contesti, come può essere l'osservazione del nostro video in cui parliamo, in cui ti senti che quella roba lì, comunque al di là di quello che ne pensi, è un argomento di conversazione tranquillo, pulito, puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo, ma non c'è la gravità di stare facendo qualcosa di bruttissimo, è semplicemente questione di sfumature. Questo in realtà, secondo me, aiuta un po' a stemperare. È chiaro che, per tornare poi, così ci riagganciamo al motivo della nostra conversazione, in un contesto come i tuoi video in cui tu parli di scienza e ci infili la frase che sei ateo, lì probabilmente c'è il rischio che l'urto per la persona che ti ascolta sia più forte. Perché? Perché non era preparato a stare a sentire quella cosa, stavi parlando di altro. E siccome noi sappiamo che questa cosa tocca un nervo scoperto, in quel momento lo destabilizzi. Per questo io dicevo, secondo me è importante creare proprio degli spazi in cui quello sia il centro. Però il conflitto sta nel fatto che, siccome questi spazi non esistono, la tensione su questo argomento non cala, e quindi poi quando escono fuori delle cose, come nei tuoi video, stai proprio accennando a un tema che in realtà si porta appresso una tensione gigantesca, e poi subentra lo giustissimo scrupolo che ti sei fatto tu, cioè il fatto che in questo modo allontani immediatamente le persone, te le sei perse, e dal punto di vista dell'obiettivo della divulgazione scientifica è un peccato.
Certo, ma infatti guarda, hai centrato tutto quello che volevo dire, quindi mi hai spoilerato. No, nel senso che io qui sto tranquillamente facendo un mega endorsement al tutto il mondo, il discorso dell'omosessualità, dell'accettazione dell'omosessualità, eccetera, eccetera, nel nostro paese. Sto parlando bene delle bestemmie. Adesso non so cos'altro dirò da qui in poi nel video, ma lo faccio perché so di essere qui da te, so che sono tranquillo, so che io tutti questi discorsi farei fatica a farli così direttamente, ma anche, sai cosa, tutti insieme in miei video in cui parlo di scienza. Non perché io sia un cerchio bottista, un democristiano, cose del genere. No, non è questo. Direi è proprio una questione di opportunità, purtroppo, che secondo me è giusto farsi. Perché se io partessi nel video dicendo, ragazzi, sapete cosa penso io su questo, mi giocherei probabilmente il 99% della popolazione, no? E per cui mi troverei soltanto a farmi ascoltare da un 1%. Ora, questo denota un problema di fondo, cioè il fatto che noi facciamo fatica a ascoltare persone che hanno idee troppo radicali dalle nostre, troppo diverse dalle nostre, che secondo me è un problema grosso. Però mi rendo conto che alcune delle mie idee, anche tante che io non ho esternato, sarebbero talmente inaccettabili per le persone che mi ascoltano, che da lì in poi io non diventerei più una persona seria da ascoltare. Ok, non so se a te succede lo stesso. Io a volte ci penso, se io elencassi 4-5 concetti, idee che fanno parte proprio del mio modo di pensare, che determinano anche le mie scelte politiche, e le dicessi tutte insieme, mi giocherei il 99% della popolazione, perché alcune sono radicali da una parte, altre radicali da un'altra, altre da un'altra ancora, e l'intersezione sarebbe davvero infima. E a quel punto, se mi metto a parlare di scienza soltanto a chi ha una certa sensibilità su un tema, una certa sensibilità sull'altra, o comunque una certa apertura, noi chiamiamola sensibilità, è finita. Cioè è finita. Per cui secondo me invece è super opportuno in certi contesti, se il tuo obiettivo è un altro, trattenerti. Quello che è importante secondo me è non farlo su tutto, cioè ognuno giustamente ha delle battaglie che comunque ha. Io ho tutta una serie di mie battaglie che nei miei video parlo, anche se alla gente non piacciono, ok? Sì, non sono accondiscendente su tutto, però ecco, le battaglie secondo me vanno dosate col contagocce, perché se tu le prendi tutte, è finita.
Se tu avessi la certezza matematica, proprio matematica, perché ti risulta proprio dagli insight di YouTube, che ogni volta che in un tuo video dici perché io sono ateo e quindi, perdi 300 follower, ma ne guadagni 15, e avessi la certezza matematica che quei 15 sono venuti proprio perché hai detto che sei ateo, che cosa faresti? Continueresti a dirlo, oppure perderne 285 è più grave?
Allora, tenendo conto che ho circa 80.000 iscritti sul mio primo canale, 270 sono, cos'è, il 3%? No, il 3 per 1000? Ok, sì, 3 per 1000, ok, è un bel numero, perdere un 3 per 1000 ogni volta è tosta come cosa. Ti dico, a me è successa una cosa simile, ma non con l'ateismo, con i cani. io ho detto un paio di... No, tu ridi, ma e beh, quella...
No, rido perché parlando dei bestemmi mettendo in mezzo i cani abbiamo già fatto il crossing, quindi...
No, quella, vabbè, quella scusa, sta diventando una religione, però lasciamo... Però,
sì.
Però io mi è successo di fare dei video in cui o prendevo un po' in giro i cani o facevo la battutina sui cani e lì proprio ho visto per la prima volta nella mia vita perdere iscritti, ok? E... ho detto wow, questa cosa è potentissima, è bellissima. L'ho fatto lo stesso, non erano 270, ok? Lo farei qualche volta se sapessi che perdo 270 iscritti in ogni volta che lo faccio, ok? Cioè il delta è di 270. E, però lo farei, conoscendomi, lo farei in modo più, comunque starei più attento, perché comunque per me raggiungere tante persone è importante.
Okay.
E diverso fosse se io perdessi persone per motivi puntuali, cioè io a un certo punto parlo, che ne so, della sicurezza dei vaccini o della... e lì perdo gente, e lì io non è che non posso dire guardate le percentuali di rischio in questo caso specifico sono queste perché la gente si incazza, cioè, quello è un problema vostro, perché io parlo di quello per esempio, oppure parlo del fatto che se la gente si disiscrivesse perché parlo dell'evoluzione, la gente dice ma io non credo a questa roba, non posso farci niente. Se è una cosa collaterale, ok, che io credo sarebbe molto simile a se parlassi di politica, io sono certo che se domani parlassi di pro o contro Salvini, facciamo un esempio, proprio in modo palese, quello sarebbe il numero di persone che perderei. 300, 400, quello è l'ordine di grandezza, secondo me, eh?
Ok?
Okay? Pro immigrazione, contro immigrazione, secondo me quello sarebbe, proprio, sarebbe proprio quello l'ordine di grandezza. Tendenzialmente eviterei di farlo. Ma proprio perché per me è importante raggiungere più persone possibili parlando delle mie cose. Dopodiché, se la perdita è trascurabile, allora volentieri. Io continuo a fare le battutine sui cani, anche se so che ogni volta che le faccio perdo 20-30 persone. Però lì, cioè, lì c'è un problema psicologico molto serio, perché se togli l'iscrizione perché ti dà fastidio che uno prenda in giro i carlini. Cioè, sono animali... satanici, orribili e... sono un obbrobrio, cioè vabbè, scusa non... esce il mio odio per...
No, figurati, tanto non so se io potrei perdere gente per queste cose, ma ne dubito, quindi sul mio canale ti puoi sfogare, anzi quando vuoi venire a fare delle battute sui cani mi chiami, no, mettiamo qualcosa
su, prego, prepara un bel prepara un bello spettacolo su odiare i cani.
Ci sono motivi per odiare chiunque, non per questo, però sai, va bene, ci penseremo. Va bene.
No, perché tu invece pensi che eticamente questa sia una scelta sbagliata?
No, è una scelta, nel senso che, come dire, fa parte della scelta che tu fai conseguentemente all'obiettivo che tu hai. Io a un certo punto della mia vita, dall'inizio della mia carriera, ho deciso proprio, io voglio essere il comico ateo, quindi voglio essere un comico che su queste cose si esprime chiaramente. Sapevo che comunque questa è una cosa che dal punto di vista della mia crescita di pubblico, della possibilità di espormi, di parlare a un grande pubblico, sarebbe stata limitante, però fino a un certo punto la mia scelta è stata... Io preferisco essere manforte per quella gente che condivide quelle idee che io ho e trasformargliele in motivo di piacere e non motivo di oppressione, piuttosto che rinunciare a quella sfera per poter andare davanti a un grande pubblico, che comunque non è una cosa che poi non potrò, cioè che non posso fare più avanti, non è quello il punto. Però per una certa fase della mia carriera, per me la scelta è stata quella. Preferisco perdere 100 persone e guadagnarne 2, perché quelle due mi dicano, oh, queste cose le penso tutta la vita e che bello che le dici te e ci fai anche ride sopra. Però non è che è una scelta più giusta la mia o la tua, è una questione,
no,
di...
E soprattutto posso dire una cosa che secondo me è importantissima, perché questa cosa succede tantissimo tra i divulgatori, che spesso e volentieri stanno là a chiedersi ma che cos'è più lecito, dire questa cosa, non fare questa cosa, comportarsi in questo modo, no. È un modo di pensare, secondo me, sbagliato, nel senso che è importante che ci sia diversità. Cioè,
sì, esatto.
Cioè, io alla fine, in questo momento, parlando con te, chiacchierando con te, delle persone interessate alla scienza si avvicineranno a me, delle persone, magari appunto ate, che hanno bisogno di un qualche punto di riferimento, anche appunto anche in ambito comico, si avvicineranno a te, ok? E non è che entrambi dobbiamo fare allo stesso modo, ma facendo in modi diversi raggiungiamo più persone, raggiungiamo con obiettivi diversi anche più persone. Secondo me questa è una delle cose più importanti, anche da tenere in considerazione.
A voglia, e non solo raggiungiamo più persone, ma a queste persone che raggiungiamo gli comunichiamo una modalità di mettersi in discussione e di avere confronti con chi non è d'accordo con te su tutto, con chi magari non è apertamente ai tuoi antipodi, però vive in un altro tipo di sfumature, ragiona con degli altri principi, ed è importante, come hai detto tu, che ci sia diversità, quindi è importante che ci sia il confronto con tutte quante le cose. Infatti secondo me questa è la cosa importante, che è la cosa che io soffro nel mio lavoro in realtà, perché il mio lavoro non mi permette di fare questa cosa, perché se io fossi moderato nella comicità smetterei di far ridere fondamentalmente, ed è per quello che poi invece queste conversazioni interessanti preferisco farle al di fuori. Perché? Perché il momento delle barzellette è il momento delle barzellette, non è il momento in cui si ragiona. Quello è il paradosso del mio lavoro, però rispetto quella cosa lì. L'importante è che poi, è chiaro, quando io dico quello che dico, io sono un comico, non devi prendere alla lettera quello che dico, non lo devi prendere sul serio al 100%. Il momento del comico è il momento in cui un certo tipo di cultura la prendi e la sintetizzi a scopo di divertimento, però prima ci devi avere quel tipo di cultura alle spalle, altrimenti no, stai a prendere seriamente un comico e non va bene. Tu, per dirti, no, è passato un pochettino da quando tu hai fatto quel video in cui esprimevi il tuo dubbio. E io ho letto pure un sacco di commenti di persone che ti scrivevano: io sono credente, del fatto che tu sia ateo mi interessa poco, o comunque non mi dà fastidio, è un buon valore. Ora che è passato un po' di tempo e sentendo i feedback che tu hai avuto, che ne pensi ancora? Cioè, pensi ancora la stessa cosa o c'hai avuto qualche cosa che ti ha un po' più chiarito le idee?
No. Allora, se devo essere sincero, in quel caso specifico sull'ateismo ho capito che penso sia meno inaccettabile, soprattutto tra il mio pubblico che è per lo più giovane, ok, rispetto a tante altre o idee politiche o idee sulla società che potrei esternare. Per cui in realtà io dire sono ateo oppure dare per scontato che io parto da presupposti atei, ok, quando parlo, non mi urta, cioè non credo urti così tanto. C'è da dire che io purtroppo probabilmente un 1-3% l'ho già perso, magari anche di più, però non posso, ormai il danno è fatto, ormai non posso saperlo, ok? Per cui è troppo facile dire ho letto i commenti e ho capito che non è più un problema, perché quelli che magari sono andati via non hanno semplicemente commentato.
No, certo.
Però no, sull'ateismo invece proprio dopo quel video ho rivalutato molto. E mi ha colpito un fatto che adesso condivido con te, che secondo me questa cosa magari ti potrebbe anche triggerare, e cioè una grande quantità di persone credenti che mi hanno scritto in privato dicendomi: ma guarda che strano questo discorso che fai, io sono un giovane cristiano che va a messa tutte le domeniche e mi sembra assurdo che tu da ateo possa sentirti in qualche modo discriminato, perché io mi sento discriminato. Dicevano: guarda, io invece mi sento che i miei amici mi prendono per il culo, sento che essere un giovane cristiano che va a messa, che segue i vari comandamenti, eccetera, 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 ormai sia fuori moda, sia una cosa che viene presa per il culo. E quando ho letto queste cose ho pensato: è vero, cioè è vero in certi contesti sociali, magari tra giovani, magari tra progressisti, magari, che ne so, in certe grandi città, probabilmente è vero. Probabilmente è anche vero che esistono paradossalmente ambienti in cui essere un giovane cristiano è viceversa qualcosa che magari eviti di dire, tieni nascosto.
Beh, non è strano, nel senso che in parte, in alcuni contesti, era così anche quando ero cristiano io, quando ero ragazzino e frequentavo la chiesa. E a me questa è una cosa che dispiace in realtà, ma perché un conto è quello che interessa a me è la sfera politica della faccenda, cioè i cristiani in Italia politicamente non possono dire di essere una minoranza discriminata, perché il potere politico è in mano praticamente a tutta una serie di organi che non fa altro che portare avanti con violenza certe idee. Però io so pure benissimo che un ragazzo di 16 anni che si sente credente, che crede in Dio, che frequenta l'ambiente parrocchiale per tutta una serie di motivi che hanno a che fare con la famiglia, con con lo spazio in cui vivono, la città e tutto, i sentimenti suoi sono una cosa completamente diversa. Quindi un conto è prendersela col fatto che lo Stato italiano è genuflesso al Vaticano, un conto è pià per culo un ragazzino di 15 anni, 16 anni, che in realtà sta facendo un suo percorso, e il percorso che lui sta facendo è influenzato da un sacco di cose, compreso quello che tu dici nei tuoi video, hai detto nel tuo video, perché comunque una persona che è credente ma ti stima e scopre di poterti stimare anche se sei ateo, per un credente è una cosa positiva, cioè è smorza l'antagonismo.
Certo, infatti.
Che è una cosa che va bene. Il problema che uno si deve, di cui uno si deve preoccupare è che se per smorzare l'antagonismo devo essere io ateo a non dirtelo troppo che sono ateo, in realtà non stiamo smorzando l'antagonismo, stiamo mettendolo sotto il tappeto.
Sì, sì, è vero.
Il nostro obiettivo dovrebbe essere proprio quello di dire: tu sei credente, io sono ateo, non parleremo di questa cosa, perché tanto non mi convincerei mai che Dio possa esistere e io non ti convincerò mai che Dio non esiste. È proprio questa una scatolina che dobbiamo mettere da parte e portarci rispetto a vicenda comunque, certo, finché vogliamo dialogare io e te.
Ma infatti posso farti notare una cosa che mi veniva proprio anche da riflettere su questa questione.
Certo.
Cioè, in un periodo storico come quello attuale, in cui sì, la polarizzazione continua di vari fronti è, a me sembra, inesorabile e sempre più pesante. Basti guardare i progressisti e conservatori in Italia, chi è pro immigrazione, chi è contro, tutta una serie di fenomeni anche in ambito della sessualità, che in questo momento purtroppo ci si sta polarizzando anche molto su pro tutto il mondo è LGBT plus e contro, e questa cosa ovviamente porta agli estremi che si combattono. Questo tipo di fenomeni sta continuamente avvenendo in praticamente ogni cosa.
Sì.
Purtroppo l'abbiamo visto sul coronavirus, perfino all'interno, per esempio, di ambiti scientifici, gruppi che si spaccavano e che non riuscivano a comunicare. A me incuriosisce che invece, almeno mi pare, poi dimmi se mi sbaglio, in ambito religioso questo tipo di cosa in realtà si stia appianando nell'ultimo decennio, negli ultimi 20 anni. Mi sembra che il livore tra atei, per esempio, e credenti si sia appianato. È una mia idea o no?
Guarda, mi sentirei di dire che probabilmente hai ragione, ma io purtroppo sono troppo schermato dal mio livore e quindi no, vabbè, è che io penso semplicemente che è vero da una parte che le generazioni giovani, avendo meno interesse proprio all'argomento, al tema, perché la trovano una cosa proprio da vecchi, da passata di moda, esce poco fuori lo scontro, perché è proprio uno scontro vecchio, è una cosa di cui molte persone neanche si interessano più, perché non c'è la necessità nemmeno di arrivare a un punto, soprattutto per le generazioni più giovani, che non hanno ben la percezione, secondo me, di qual è la dimensione politica della faccenda. Perché comunque, per me, io continuo a parlare di queste cose perché per me è tutto legato, cioè la resistenza a voler accettare un certo tipo di cultura LGBT, per esempio, la fatica che si fa a livello sociale ad accettare semplicemente che le persone si possano amare, punto e basta, senza dover metterci il giudizio sessuale di mezzo. Io credo che il legame tra questo e il fatto che noi non siamo uno stato laico è proprio l'ultimo anello della catena che non riusciamo a distruggere. E noi non siamo uno stato laico perché noi non parliamo mai di laicità. E parlare di laicità non è parlare di credo, di fede, è parlare di come fare in modo che qualsiasi sia la tua fede spirituale o l'assenza di fede spirituale non sia un fattore determinante per la crescita della società.
Anzi, forse in realtà questo tipo di, diciamo, chiamiamola contrapposizione, c'è ancora, ma viene in mente, forse esiste, però è più banalizzata, per esempio la questione dei crocifissi. Lì è proprio polarizzata, hai un gruppo che li vuole a tutti i costi e un gruppo che non li vuole a tutti i costi e non si può più dialogare.
Questo, no, ma infatti quelle sono proprio le battaglie che tu riconosci che funzionano anche in un ambiente polarizzato, perché sono quelle che la politica sfrutta, perché lì è proprio la risposta è o sì o no, e quindi qualsiasi esponente politico che vuole provare a comunicare con quell'area sa che quello è un argomento di quelli.
Però posso farti, a me sembra che tu dia tanto per scontato che una persona credente o comunque non possa essere anticlericale.
No, okay. Non lo penso per niente, no.
Perché infatti, anzi, esatto, cioè io molte delle persone che conosco che sono davvero, cioè delle poche persone che conosco che sono particolarmente cristiane e che comunque apprezzo molto il loro credo, la quale totalità sono palesemente anticlericali, cioè
sì.
tutte le ingerenze della Chiesa sullo Stato non le possono tollerare, giustamente. E questa cosa secondo me va salvata, cioè il problema che abbiamo, mi sembra, sia io che te, più che verso il credo, la religione, è palesemente contro il clericalismo, cioè il fatto che nel nostro paese ci sia questo potere, questa ingerenza continua dello Stato verso, cioè della religione, scusami, nei confronti dello Stato. Non sei d'accordo?
Non del tutto, okay. Perché io penso che, diciamo, l'essere anticlericale nel senso di riconoscere che il clero è chiaramente un organo di potere e non una onlus, ormai, cioè, penso che lo sappia anche gran parte della gente che comunque si professa credente, che dice di avere una propria spiritualità, e questa io penso che sia una cosa estremamente positiva. Il punto qual è, secondo me, è che se tu sei credente, il tuo credo non te lo puoi gestire da solo. Non esiste una persona che si fa la propria spiritualità completamente da sola, perché uno dei motivi fondamentali per cui una persona è credente e si affida a un qualche tipo di, come dire, di spirito soprannaturale, prendo con un sacco di virgolette, uno dei motivi per cui lo fa, oltre ad avere un certo tipo di sollievo personale, è la possibilità di condividere quel sollievo con le altre persone. Perché se tu sei credente per conto tuo, è troppo facile che cominci a pensare a un certo punto della tua vita, ma forse sto sbagliando. Hai bisogno di una comunità che ti confermi quello che credi. Ed è per questo che esistono le chiese. E proprio come dicevo prima, qual è il punto? Ok, tu pensi che il clero faccia schifo, ti sei reso conto che è solo un giro di soldi, che ci stanno i preti pedofili, che tutta un'altra serie di cose brutte. Ok. Ma quando tu hai bisogno, sai, proprio delle parole di conforto che ti servono nella tua vita, da chi le vai a prendere? Perché da solo non sei autosufficiente. Quell'autorità morale comunque continua ad avere un'influenza. Cioè il fatto che tutti quanti riconosciamo lo strapotere del Vaticano in Italia, ma sto strapotere non è una cosa che si mette in discussione. Secondo me dipende proprio dal fatto che le persone, avendo comunque una fede religiosa, non riescono a contrapporsi in maniera diretta al potere religioso, riescono tutta più a distaccarsi, cioè a dire quella roba ho capito che mi fa schifo, non ci voglio avere niente a che fare. Ma distaccarsi da quella roba non è automaticamente lottare contro quelle cose. Cioè, io faccio sempre questo parallelo qui. È come dire, a me mi fa schifo Salvini, mi fa schifo la Lega, però capisco se la gente è razzista. Se tu esprimi comprensione nei confronti del razzismo, Salvini ci avrà sempre una leva in più per portarsi dalla sua parte la società. Siccome noi, chi è antirazzista è antirazzista tout court, non dà possibilità di dirti no, il razzismo c'ha anche un lato positivo, no. Nonostante ci sia gente che col razzismo si senta confortata, però non va bene. Questo tipo di opposizione netta al sentimento razzista, secondo me, è ciò che guida poi la possibilità che all'opposizione del potere politico che sfrutta il razzismo, l'opposizione sia forte, sia chiara, sia netta. Il fatto che le persone continuino non ad essere credenti, perché poi essere credenti vuol dire tante cose, sì, non esatto, vuol dire sì. Niente, ma che continuino comunque a dare un'accezione alla fede religiosa solo ed esclusivamente positiva, fa mancare quella sfera lì, fa mancare quel piccolo fattore.
Ti dico,
e chiaramente è una cosa complicata, cioè non è che è così facile come la metto io quando parlo quando ci faccio le battute sopra, però questo sarebbe proprio l'argomento. Cioè, noi non dovremmo più parlare, lo sappiamo che il Vaticano fa schifo, cominciamo a parlare del fatto che, non so, la religione è una cosa buona oppure no, perché se tu lo chiedi alle persone la risposta è vabbè, che male c'è se una persona trova conforto in quello, se ti rende una persona migliore, perché no? Secondo me ci sono anche invece degli aspetti negativi che andrebbero messi a bilancio, però chi lo sa.
Fatto sta che nel mio interno, nel mio inconscio, credo anch'io che ci sia tutta una sorta di problemi che nasca proprio dall'organizzazione religiosa, ma anche, e ripeto, qua poi apriamo troppe parentesi, però banalmente anche dal tipo di religione che c'è, nel senso che... per esempio, io guardo con molta più positività nei confronti del protestantesimo, soprattutto quello magari tedesco e così via, in cui c'è molta più autonomia del singolo rispetto che, per esempio, al cristianesimo cattolico che c'è, per esempio, in Italia. Perché c'è tutto un modo diverso di ragionare, di approcciarsi alla fede, e anche, come dicevi tu, se ci pensi, è molto meno religione nel modo in cui lo concepisci tu. Ok, come organizzazione di persone che hanno bisogno di unirsi sotto un certo modo di vivere, di essere. E infatti devo essere d'accordo, cioè io in questo sono d'accordo con te, nel senso, a parità di condizioni, effettivamente sarebbe anche da interrogarsi su alcune problematiche sociali che genera la religione, e sono d'accordo con te. D'altro canto, però, e qua a parte il mio cerchio buddismo, no, una cosa che a me piace molto, una cosa che a me fa tanto incazzare, è l'Italia negli ultimi 150 anni, nel senso che da quando è stato fondato il Regno d'Italia nel 1861 fino a praticamente il Concordato, i Patti Lateranensi, l'Italia aveva fatto tutto un processo continuo di laicizzazione, cioè prima con Cavour, con Vittorio Emanuele, poi perfino con l'Italia giolittiana, molti gruppi, sia i liberali che una sorta di mondo complottista, scusate, ma soprattutto i liberali, che erano molto forti in quel periodo storico, erano molto anticlericali, pur essendo tutti cattolici, grosso modo, tutti quanti professandosi cattolici. E via via, in quel periodo, erano state conquistate tutta una serie di rivendicazioni che dopo siamo riusciti a riprendersi centinaia di anni dopo, ok? O 50-60 anni dopo. E questo a me ha sempre colpito tantissimo. Per cui in realtà, secondo me, invece è molto 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 importante rivendicare il fatto che si può essere fortemente anticlericali e fare tutta una serie di istanze anticlericali con il benestare, e anzi chiedendo soprattutto un appoggio ai cristiani, perché loro sono i primi che, guardando la Chiesa, guardando alcune agevolazioni che la Chiesa, guardando vari soldi pubblici che vengono dati in certi contesti, dovrebbero in qualche modo incazzarsi. Secondo me questo è abbastanza evidente. E io, la maggior parte delle persone cristiane che conosco che guardano questo aspetto, lo credono. Per cui faccio fatica, cioè secondo me è bene fare un passo alla volta. Cioè, prima di tutto cerchiamo di diventare uno stato laico al 100%, e secondo me qui i cristiani servono il più possibile. Quindi cerchiamo di non creare dicotomie di nessun tipo. Dopodiché, sull'importanza o meno della religione nella nostra specie, perché secondo me forse questa è anche la domanda che dobbiamo farci, c'è tanto da dire, e la mia paura sinceramente è, ma no, aspetta, perché sennò detta così sembro un ateo devoto, no, nel senso che, no, la mia paura è questa, cioè che sia quasi ineradicabile la religione, nel senso che... molti fenomeni, vedi anche il complottismo che c'è, che sta crescendo attualmente, vedi tutta una sorta di gruppi che si creano intorno a certe istanze, ok? Hanno spesso delle caratteristiche settarie o religiose, ok? Che secondo me sono praticamente inevitabili, quasi. Per cui, certo, c'è da indagare sulla religione, c'è da tener conto che... Non un uomo, perché un uomo singolo secondo me può farcela, ma la maggior parte delle persone possono vivere senza religione, senza creare delle sottospecie di religioni, tipo, non lo so, questa è una domanda più profonda, ma vabbè, dai.
Esatto, sarebbe la grande domanda del millennio, sarebbe anche carino provarci e vedere che succede, perché noi fino adesso, la religione è stata praticamente fino a pochi anni fa il nostro strumento politico, fondamentalmente. Quindi noi sono migliaia di anni che ci autoregolamentiamo a livello sociale anche grazie alla religione, nel senso che come sistema di valori è un sistema di valori sociale costruito sull'idea che questo sistema di valori siano dei valori che piacciono a un tizio più grosso di noi.
Sì, o che vengono dall'esterno. Sì.
Esatto, non abbiamo mai... Noi è veramente poco tempo che noi ci stiamo dando delle regole che riteniamo giuste in base ai nostri criteri e non ai criteri di un'entità divina. Quindi dovremmo fare probabilmente altrettanto percorso e nel frattempo io e te saremo morti e sepolti.
No, perché morti e sepolti, la mia paura sinceramente è che a un certo punto possa emergere qualcosa che non viene riconosciuto come una religione, ma che a livello psicologico lo è, a livello mentale lo è, e che alla fine sostituisce la religione, ma nella testa, nel cuore delle persone, nel modo di essere le persone, nella loro voglia di sentirsi appartenenti ad un gruppo, nel loro desiderio di essere comunque nel giusto e così via, fa lo stesso. Adesso io sto pensando a una cosa che ho quasi paura di dirlo, però se ci pensi, i totalitarismi hanno questa accezione, questo hanno alcune caratteristiche che sono simili. Adesso questa frase, madonna, perché sto dicendo queste cose pubblicamente?
Dai, tanto lo stiamo registrando il video apposta, quindi se non è ancora andato niente online, se poi è brutto lo togliamo.
No, ma va bene, però questa è un'idea, dopodiché... non lo so, io sono convinto che le religioni molte stiano sparendo nel mondo, ma quel vuoto rimane, cioè quello spazio vuoto rimane e qualcos'altro prenderà piede. Secondo me è quasi inevitabile questa cosa, sperando che sia qualcosa di positivo. Sarebbe bellissimo esatto, che a prendere piede fosse o una religione molto più blanda, tipo io penso per esempio a alcune forme di buddismo, di religioni orientali, o alcune forme filosofiche, tipo, che ne so, lo stoicismo, che può essere interpretato in modo anche etico dalle persone, però c'è anche sempre l'opportunità che invece qualcos'altro prenda il suo posto, e boh, sono davvero curioso. Cioè, i nazionalismi, il sentirsi uniti verso un gruppo, per esempio, boh, sono curioso.
Un'ultimissima cosa te la volevo, proprio ultimissimissimissima.
Aia.
No, però è semplice. C'è un argomento di quelli che tu tratti, quelli scientifici, in cui secondo te è proprio determinante il fatto che tu sia ateo per quello che dici, e quindi è una cosa che non potresti esimerti dal trascurare? Cioè, mi mette tipo quello allora, che hai accennato tu, temi etici, su biologici, eccetera, il fatto che tu metta in campo anche il tuo ateismo. C'è qualche cosa su cui quella roba lì è imprescindibile, oppure no? Quello è un elemento che, come hai detto tu, deve stare a monte di tutto, ma non necessariamente deve essere esposto per essere funzionale al tuo obiettivo sempre, eh?
Allora, sinceramente ti rispondo, la risposta sarebbe lunghissima secondo me. Io ti risponderei no, per il semplice fatto che esistono persone che riescono a essere credenti e che potrebbero fare quello che faccio io al 100%, sia divulgatori che scienziati, che affrontano il mio ambito e riescono in qualche modo, io non so come facciano, a far funzionare le due cose. Per me non è così, ma è una cosa mia, per cui io, anche perché essendo evoluzionistico come ambito, no, cioè l'evoluzionismo, più di tutte le altre scienze, ha avuto tutta una lunghissima e continua, che dura tuttora, controversia con le religioni, ok? Lotta con le religioni in praticamente tutto il mondo. Questa è una storia molto bella, che è ancora attuale in tanti paesi. Lo è stato anche da noi negli ultimi 20 anni, per tutta una serie di motivi, con la riforma Moratti, eccetera, eccetera. E faccio più fatica io. Cioè, per me, interfacciarmi a una persona che ha tutta una serie di modi di pensare che derivano da il catechismo e alcuni dogmi, ok, del cristianesimo, a me dà fastidio. Io faccio fatica proprio a unirli con una ricostruzione storico-scientifica della storia della vita sulla Terra, della non centralità di Homo sapiens nella storia della vita sulla Terra, del fatto che noi siamo sostanzialmente delle scimmie, cioè noi siamo delle scimmie, non è che discendiamo dalle scimmie, apparteniamo a un ramo dei primati. Questa cosa qua per me è non riesco a unirla, non riesco a sistemarla, non riesco a farla a unire, non riesco, ok? Per cui per me è davvero praticamente, per me il mio ateismo, che poi a un certo punto io trascendo, io non sono solo ateo, io sono anche materialista, nel senso che io non credo che esista nulla al di fuori della realtà. Okay. Che sembra una frase che significa nulla, in realtà, per esempio, io do per scontato che non esista l'anima, do per scontato che non ci sia nulla dopo la vita, do per scontato che non esista nessuna realtà che non sia semplicemente all'interno di tutti i cervelli degli Homo sapiens, okay? Per cui banalmente anche i diritti umani, per me è una convenzione che non è che esista in modo aprioristico, che si contratta tutti insieme sulla Terra. Non esiste il mondo delle idee, non esiste nulla che vada oltre la realtà, ok? Questa cosa mi rendo conto che è difficile da dirla così esplicitamente come ho fatto io adesso con te, ma fa parte del mio modo di pensare, e secondo me questa cosa mi aiuta a capire meglio la realtà. Dopodiché, però, ripeto, esistono persone che riescono, e quindi tanto di cappello a loro che ci riescono. Non so se sia una loro abilità nel fare una certa forma di capriole mentali, di costruirsi delle supercazzole, oppure se ci sia davvero un modo conscio, razionale e intelligente per farlo. Non riesco a capirlo, però è possibile, questo sì.
Beh sì, la risposta era lunga, però era molto molto interessante e molto articolata, e secondo me, tra l'altro, cioè, è proprio da lì in poi che bisognerebbe approfondire le questioni. Cioè, quello che tu mi hai appena detto non è la cosa che quindi troncherebbe l'eventuale dibattito. È proprio, ok, bisognerebbe prendersi un'altra ora per parlare proprio di questo. Cioè, come fanno delle persone a unire quello visto che non ce l'hanno? Ok, vai, parliamone.
Ma se vuoi, allora, se a te interessa sul dibattito fede, scienza, confronto, lì per esempio l'idea è molto, io personalmente mi rendo conto, radicali, per tutta una serie di motivi, se voglia ne parliamo, però mi rendo conto che manca l'altra campana. L'altra campana sono quei pochi, perché in realtà va riconosciuto che a livello statistico sono pochi, scienziati, che riescono invece a unire le due cose. Per me, a me sembra davvero impossibile, però esiste questa cosa, andrebbero capiti loro.
Troviamone un paio e costringiamoli a parlare con la forza. Va bene, Giacomo, grazie mille, veramente ci siamo detti un sacco di cose super fighe. Io spero che fondamentalmente, a parte tutto quello che ci siamo detti, insomma, possa interessare a chi ci ascolta, però a me è interessato tanto comunque sentire le tue obiezioni a quello che dicevo io e capire anche il modo di ragionare tuo, non soltanto rispetto a ciò che tu credi, ciò che tu pensi, la scienza e tutto, ma anche ai principi che ti guidano nel divulgare. Perché poi alla fine siamo sempre tutti nell'equilibrio tra abbiamo delle cose importanti da dire e quindi dobbiamo raggiungere più gente possibile, altrimenti il fatto che siano importanti ce lo sbattiamo in faccia. Ed è un continuo navigare su questa cosa, su cui più ci diamo una mano tra di noi a superare i vari problemi che riscontriamo, e meglio è, perché poi alla fine l'obiettivo di tutti è sempre quello lì, di fare bene le cose per quanta più gente possibile, in modo tale che quando andiamo a dormire la sera siamo sereni, basta. Un po' ubriachi e sereni.
Va benissimo, guarda, contentissimo, grazie davvero per questa opportunità.
Grazie a te, figurati, è stato un piacere e alla prossima.
Ciao, ciao a tutti.
Vale, stacco la registrazione. Ciao.